Laser.
Da anni coltivo un'amara consapevolezza. L'essere umano si diverte a fare le guerre e si diverte tantissimo, con un sasso, una freccia, un fucile, per un pezzo di terra, un pozzo di petrolio o anche solo per un parcheggio. L'uomo ha sempre l'impulso a trasformare il confronto in conflitto, passando dalle parole ai fatti, dai fatti ai colpi, dai colpi alle macerie. La tragica parabola discendente di un bipede che vuole diventare il re più potente del niente.
Ed era un estratto di Sapiens, l'ultimo cortometraggio di Bruno Bozzetto, figura iconica nell'ambito dell'animazione e del fumetto. Ha plasmato il panorama creativo con la sua genialità e il suo umorismo. Nato nel 1938 a Milano, Bozzetto continua imperterrito a lavorare. Abbiamo appena appunto sentito un estratto dal suo ultimo cortometraggio presentato al pubblico. E in questa puntata di Laser vi propongo di esplorare la sua carriera con un focus sui suoi personaggi animati, quelli più iconici. Partendo dalla sua animazione pioneristica negli anni 60, Bruno Bozzetto ha continuato a plasmare il panorama dell'animazione italiana. Bruno Bozzetto, qual è stata la sua ispirazione iniziale per intraprendere la sua carriera nell'animazione?
Ma più che ispirazione è stata una considerazione di carattere pratico, cioè io amo il cinema, lo amo come mezzo di comunicazione, lo reputo fantastico e soprattutto credo che col montaggio si possano fare cose meravigliose. Mi ha infatti colpito molto il montaggio quando ho iniziato a far cinema, però ho scoperto che realizzando film dal vero, cioè con attori, ero in grado di fare ben poco, cioè ero uno studente. Dovevo lavorare con compagni di liceo i quali venivano una o due volte, poi si stancavano e mi mollavano. E quindi ho provato a fare degli esperimenti in animazione. Per animazione intendo disegnare su un block notes partendo dall'ultimo foglio, poi sovrapponevo il penultimo e cambiavo qualcosa, poi sovrapponevo il terzultimo e cambiavo qualcosa. Ho scoperto che succedeva qualcosa, che i personaggi si muovevano e che potevo esprimere un'idea, qualcosa che avevo in mente. E quindi ho provato a continuare in questo settore. Era molto difficile, ai miei tempi c'era solo Walt Disney, non c'era nessun aiuto, nessuna spiegazione su come funzionasse il cinema d'animazione e quindi è stato un inizio molto pionieristico. Però mi ha permesso di scoprire quanto si poteva fare con l'animazione. Quindi da un passo all'altro sono arrivato a costruire il mio primo cortometraggio, l'ho mandato a Cannes, ero l'unico italiano presente, quindi questo mi ha facilitato. E poi ho avuto anche fortuna, ho avuto un critico che ha parlato molto bene del mio film e i giornali hanno pubblicato questo articolo. Insomma, un poco la passione, un poco la perseveranza, un poco l'aiuto di mio padre che è stato fondamentale per farmi avere i mezzi tecnici o costruirli addirittura con le sue mani, mezzi tecnici che non esistevano, proprio letteralmente non c'erano. E quindi sono riuscito a realizzare i miei primi film e a farmi notare. Ecco, è nato da qui.
E qual era appunto il suo primo cortometraggio che lei ha detto è andato subito a Cannes?
Tapum, la storia delle armi, in cui ho già dimostrato che il mio interesse nel raccontare storie non erano i bambini, non volevo divertire un pubblico infantile, ma volevo parlare a un pubblico adulto, un pubblico normale. Cioè il bambino poteva cogliere nell'animazione quello che coglie una mente semplice, quindi i personaggi, i movimenti buffi, un certo tipo di montaggio, però l'adulto coglieva il messaggio e a me interessava quello, interessava comunicare qualcosa che parlasse dell'uomo e soprattutto degli errori dell'uomo. Quindi la storia delle armi parla appunto di questa grande stupidità di costruire sempre armi e di combattere, e lo vediamo ancora oggi, non è cambiato nulla. E anche in seguito ho seguito questa strada di parlare agli adulti.
E a proposito di uomo comune, non possiamo non parlare del signor Rossi, suo appunto personaggio iconico, nato dalla volontà appunto di rappresentare l'uomo comune che si muove fra comicità e umanità. Ecco, come ha affrontato la creazione e poi anche lo sviluppo di questo personaggio? Penso ce lo ricordiamo un po' tutti, insomma, il signor Rossi.
Sì, il signor Rossi è un po' l'uomo comune ed è nato da una storia vera. Cioè, io ho mandato il mio secondo film, che non era molto bello per la verità, a un festival proprio nella città in cui vivevo, Bergamo, ed è stato rifiutato. Però al festival c'erano dei film molto più brutti del mio. E quindi mi è venuto il desiderio di raccontare questa storia di un omino che diventa matto per realizzare un film, sconvolge la casa, fa lavorare la moglie, passa le nottate a montare il film, eccetera. Però, non essendo accettato, prende il film, lo rovina, lo sporca, lo buca, lo riempie di vernice, lo getta nuovamente nel festival e vince l'Oscar. Ecco, questo è stato un po' il primo film. Poi è stato casuale, cioè io l'anno dopo volevo raccontare qualcosa della mia vita, quindi volevo fare un film sugli sciatori, un film sulle vacanze al mare, un film su un viaggio a Venezia, e mi sono accorto che avrei dovuto creare un altro personaggio. Ma io avevo già il signor Rossi, funzionava, era simpatico, era piaciuto, ho deciso di continuare e mi sono trovato una piccola serie in mano.
E poi lei ha esplorato la satira sociale in personaggi come Vip, anche il grillo parlante, e lei voleva fossero un po' uno specchio della società e che portassero alla luce temi importanti attraverso l'umorismo. E lei ha lavorato molto con l'umorismo, un umorismo che non era mai sarcasmo, un umorismo molto intelligente, insomma, un umorismo che ha cercato di utilizzare per comprendere alcune problematiche della società.
Sì, l'umorismo lo considero fondamentale per raccontare delle cose, soprattutto perché permette di fare accettare dalla gente anche argomenti molto seri, molto drammatici. Cioè, se io affronto anche la guerra in maniera umoristica, la gente è portata a capir meglio e soprattutto ad accettare ciò che gli dico, anche se sto parlando male di loro, perché sto dicendo che l'uomo non è assolutamente sapiens, come ho detto nell'ultimo film, ma fa delle grandi stupidate. Ecco, l'umorismo è un po' come, se pensiamo ai tempi antichi, il giullare di corte e il famoso detto latino castigat ridendo mores, cioè ridendo riesco a castigare i costumi. È un trucco e io l'ho sempre usato, anche perché penso che l'umorismo sia un elemento fondamentale di una società. Una società priva di umorismo è molto pericolosa perché prende le cose sul serio e quando si prendono le cose sul serio, troppo sul serio, e si esce una brutta china. Quindi l'umorismo per me è stato sempre il punto di partenza di ogni storia.
Quindi umorismo come punto di partenza di ogni storia, e secondo lei qual è il personaggio che lei ha creato che lo rappresenta ancora oggi proprio in modo forse più efficace rispetto a tutti gli altri?
Ma se devo parlare di personaggio, devo dire ancora il signor Rossi, perché affronta tante tematiche in maniera umoristica, però prendendo in giro il comportamento della gente. Negli altri film l'umorismo aleggia in tutto il film, però non c'è un personaggio, c'è una storia. E quindi in VIP, in Mio fratello Superuomo, ho affrontato la pubblicità, questo nel 66, quindi molti anni fa.
Anche un po' la vanità, l'ambizione.
Il desiderio e l'inizio di un modo di ragionare che cercava di influenzare la gente a comprare delle cose raccontando delle falsità, cioè quando uno mostra il formaggio e in realtà filma il gelato per vedere che è cremoso è una falsità. E quando si pitturano i pomodori di rosso per far vedere che sono belli, in realtà non sono così rossi. Sto parlando degli anni 65-60. Ecco, questo era già una critica della società. E secondo me era interessante ed era un po' avanti nei tempi, perché in quell'epoca la pubblicità veniva accettata con piacere, veniva mostrata tranquillamente. Oggi noi tutti sappiamo essere più critici perché capiamo che nella pubblicità si può nascondere anche la falsità.
Anche la vanità. E quindi lei ci diceva signor Rossi, un po' come suo rappresentante dell'umorismo, l'umorismo così importante nel suo lavoro. E Allegro non troppo, è stato proprio un progetto importante con il signor Rossi. Lei ora lo ripresenta a Milano, appunto il signor Rossi, protagonista di avventure comico-satiriche, e ci ha detto appunto che è nato dalla volontà di rappresentare l'uomo comune. E che cosa lo lega in particolare oggi a questo suo personaggio? E oggi vede il film animato, il cinema animato con altri occhi.
Signor Rossi cambia come tutti i personaggi cambiano e come la società cambia. Ultimamente il signor Rossi non l'ho più usato da parecchi anni. Sto seguendo, diciamo, altre strade. Ultimamente mi sto occupando degli animali, sto cercando di difendere una situazione che è inaccettabile, quella che esseri viventi uguali a noi, che provano dolore, che provano affetto, che sono puri perché sono dei bambini, che vengano trattati come oggetti mi dà molto fastidio e vorrei con questi film far riflettere la gente su questo massacro che stiamo compiendo, in cui uccidiamo 80 miliardi di animali all'anno solo per avere un gusto in bocca. È una cosa terribile, quindi ultimamente ho abbandonato un po' il signor Rossi per dedicarmi a questo tema. Però se dovessi riprendere il signor Rossi, direi che la presa in giro della vita moderna, dell'assurdità, della gente che ormai vive solo col telefonino in mano, o della difficoltà di una persona anziana di affrontare tante cose che vengono fatte telematicamente e che sono difficili anche per una persona di giovane età. Io mi chiedo come faccia una persona anziana quando si trova di fronte a password, torna indietro, rifai questo, questo non funziona. Cioè, sarebbe un argomento molto interessante anche per il signor Rossi, visto da uno che ha l'età del signor Rossi.
E quindi il signor Rossi è sempre allegro, non troppo.
Il signor Rossi l'abbiamo ucciso in Allegro Non Troppo, l'abbiamo bruciato in una scenetta perché gli animatori erano talmente stanco di vederselo tra i piedi che hanno deciso di bruciarlo. Allegro Non Troppo è un film dedicato alla musica classica e a temi diversi, perché a seconda che avessi il bolero di Ravel piuttosto che il valzer triste di Sibelius o una danza slava di Dvorak, chiaramente cambiava la storia, cambiava il tema, che però ho cercato di mantenere sempre interessante per un pubblico adulto, cioè temi che parlassero della nostra vita, dei nostri problemi.
Allora, maestro, qual è il prossimo pezzo in programma?
È il bolero di Ravel.
Oh, il bolero di Ravel. E chi è l'autore?
Ravel.
Eh già, appunto, il bolero di Ravel, l'autore è Ravel, chi altro? Il bolero di Ravel, gran bel pezzo, eh? Gran bel pezzo, Ravel! Ravel, il grande musicista francese. Francese? Francese, almeno da parte di madre, da parte di padre, invece umbro, umbro, nato infatti a Gubbio. A Gubbio, se non sbaglio, sì, nel cuore dell'Umbria, vero.
E arriviamo a Sapiens, il suo nuovo cortometraggio animato, è nuovissimo, lo ha appena presentato a Milano. Allora, innanzitutto, come nasce questo progetto e chi è Sapiens?
Allora, questo progetto nasce dalla Rai. La Rai a un certo punto mi chiede di realizzare qualcosa perché era tanto tempo che non facevo qualcosa di personale, diciamo, con loro. Parlo di lavoro d'autore. E io non avevo in mente nulla, però ho detto che la cosa più bella per me sarebbe stato fare dei cortometraggi, che è un mezzo di espressione che reputo tra i più validi, perché il cortometraggio è corto, sintetico e permette di affrontare ogni volta tematiche completamente diverse. E gli ho proposto dei cortometraggi, però il primo era troppo corto, allora mi hanno detto che bisognerebbe farne due, anche due erano troppo corti, allora mi hanno detto di proporne tre, e con tre siamo arrivati a una lunghezza di 20 minuti, che è la lunghezza giusta, che ho cercato di mettere insieme in un unico tema, cioè quello sempre dell'uomo che è negativo verso la natura, è distruttivo e si occupa troppo poco di un argomento che invece è fondamentale, cioè un buon rapporto con la natura e con gli animali e la non paura del diverso. Quindi un film tratta un insetto in cui si cerca disperatamente di ucciderlo, perché l'insetto è un mostro, era un ragno in questo caso e la donna lo vede come un mostro.
E ora parliamo di insetti, piccoli, insignificanti insetti, bruchi, formiche, scarabei. Se avessimo la possibilità di parlare e ascoltare gli insetti, l'umanità conoscerebbe molte più cose del mondo. Volete un esempio? C'è una famiglia di ragni che è su questo pianeta da centinaia di milioni di anni. Vuol dire che c'è un ragno che ha tra i suoi bisavoli qualcuno che ha vissuto insieme a un Tyrannosaurus Rex. Gli insetti ci sono stati prima di noi, sono con noi e ci saranno dopo di noi. In un'ipotetica gara darwinista ci battono 10 a 0, altro che piccoli e insignificanti.
Ecco fatto, l'ho polverizzato.
Io amo gli animali, tutti gli animali. Sono da sempre i nostri compagni di viaggio più importanti. Esseri che pensano, amano, si emozionano e che possiedono doti straordinarie. Noi umani, però, all'inizio per sopravvivenza e poi chi lo sa perché, abbiamo deciso di sterminarli senza pietà. Alcuni la chiamano tradizione, altri la chiamano alimentazione, io la chiamo follia, visto che non riesco a chiamarla diversamente. Mi guardo intorno e non capisco. Il motivo è che forse non c'è niente da capire di fronte a questa terribile strage.
E un altro tratta ancora il tema della guerra. E cioè la stupidità di continuare a far guerre e distruggere tutto. E il terzo tema, che è il più nuovo, parla invece di tutte le specie animali che sono state distrutte dall'uomo da quando è apparso sulla Terra. Quindi è un po' simbolico, si basa sulla musica di Coriolano di Beethoven ed è una specie di affresco in cui voglio mostrare quanto l'uomo non tenga in considerazione gli animali e all'inizio, giustamente per sfamarsi, oggi non più perché ci si sfama anche senza dover mangiare animali, cerco di mostrare questo lato negativo dell'uomo che è molto pericoloso.
Quindi le specie animali distrutte dall'uomo e la guerra, di che guerre parla? Comprese quelle attuali?
Di tutte, cioè da quando l'uomo è apparso sulla Terra non fa altro che far guerre. E partiamo dall'età della pietra con la clava per arrivare ai greci, arrivare a Napoleone, arrivare, insomma, tutta la nostra storia è costellata di guerre. La guerra non ci porta a nulla, ci porta solo distruzione, non cambia nulla. E quando guardiamo il nostro pianeta dallo spazio e vediamo questo piccolo puntino azzurro nello spazio, ci chiediamo quale importanza possa avere il conquistare un pezzo di terreno in più quando non siamo nulla nello spazio e praticamente l'uomo non esiste, non è neanche considerato. E anche nella storia della Terra l'uomo passerà come un soffio di vento e durerà pochi secondi se guardiamo ai miliardi di storia della Terra.
E quindi un uomo che ha anche un brutto rapporto con la natura, però il titolo del suo corto Sapiens fa pensare ad un uomo che poi si ravvede, a un uomo che magari cerca di rimediare, no, eh?
No, perché il titolo è Sapiens con un punto di domanda.
Quindi diciamo che è un corto dove non c'è molta speranza per l'essere umano.
Mi chiedo dove sia la sapienza dell'uomo quando fa queste cose. Ecco, tutto lì. Metto in dubbio la sapienza dell'uomo e metto in dubbio quello che fa perché non sta facendo delle cose giuste.
E secondo lei, se dovessimo togliere questo punto interrogativo, dovremmo partire dalla natura, dagli animali, dalle guerre, da tutte e tre insieme? Lei vede una priorità in questo suo ultimo lavoro, Sapiens, col punto di domanda, diciamo, per sopperire a questa situazione?
Ma per sopperire credo che l'unica cosa sia l'educazione e la cultura. E se non abbiamo delle famiglie che educano e delle scuole che insegnino, sarà difficile che l'uomo possa evolversi. Resta, diciamo, la massa bruta, cioè sono i tifosi dello stadio che quando escono sfasciano tutto. Il famoso branco che viene citato dai giornalisti, questa è l'umanità che non mi piace.
E lei, Bruno Bozzetto, ha parlato di educazione e di cultura, educazione e cultura che passano attraverso i bambini, attraverso i ragazzi, anche attraverso i suoi personaggi animati. Lei sente un po' questo ruolo, insomma, si sente insignito di questo ruolo culturale nei confronti anche delle nuove generazioni, no? Per niente?
Non mi sento insignito, mi sento utile se riesco a far riflettere la gente su certe cose. Nel momento in cui critico una cosa e la gente ride e riflette su questo argomento, ho già ottenuto un grandissimo risultato. Farli riflettere su ciò che è sbagliato. Non che io decida cosa è sbagliato o cosa non sia, non sono certo un giudice, però certe cose col buon senso si capisce che è meglio non farle, che un certo comportamento aiuterebbe tutti. Il non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te, credo che sia sempre valido, no? E bisognerebbe tenere presente questo. Siamo in tanti, se non ci rispettiamo è la fine. E io parto anche da libri che leggevo da ragazzo sull'etologia, perché quando provavano a mettere troppi animali insieme in una gabbia erano dei gran problemi. Ecco, l'uomo è in questa situazione. Se ne metto due è un conto, se ne metto 5.000 in gabbia ho paura che come con gli animali succedano delle brutte cose.
È un po' un animale in gabbia, l'uomo. E lungo tutta la sua carriera abbiamo capito che la creatività per lei è stata fondamentale, però anche la sua curiosità, forte, straordinaria curiosità. Nell'animazione sono elementi indispensabili, no? E lei lo ha appunto dimostrato dando voce ad ognuno dei suoi personaggi. Ecco, la curiosità le è servita poi per capire come avrebbe voluto andassero le cose. Come ha coniugato lei la curiosità, la sua creatività nei suoi personaggi, nel dar vita e anche nel sviluppare le storie?
La curiosità è fondamentale, è un segno di intelligenza. Quando un bambino è curioso, è intelligente. Cioè, la curiosità significa interessarsi di cose che si conoscono poco, cercare di approfondirle, capire il perché si fanno, il perché esistono certe cose. Quindi il personaggio non è che sia legato alla curiosità, è la storia. Che tratto che è legata alla curiosità di sviscerare un tema, di capire come mai ci si comporta in certe maniere o come mai si fanno certe cose. Questa è la curiosità che io credo sia fondamentale per chiunque, lo aiuta a vivere meglio ed è anche un modo per restare giovani, cioè finché uno è interessato a cose nuove resta giovane, quando non si interessa più a nulla si spegne.
E quindi lei è giovanissimo.
Purtroppo no, però diciamo che mi aiuta a restare più giovane di quanto in realtà non sia.
E arriviamo a un tasto forse dolente per lei, ci dirà. Allora, nuove tecnologie, tecnologie emergenti e anche intelligenza artificiale. Ecco, lei come pensa di interagire nel suo lavoro con le nuove intelligenze artificiali perché possono impattare molto, oltre che sulla sua creatività, diciamo anche sulla sua parte tecnica, sull'animazione. Sappiamo che l'intelligenza artificiale sta facendo dei passi da gigante in questo campo. Lei come si approccia? Ha paura? La vuole utilizzare? Teme che i suoi lavori vengano copiati, ripresi, insomma, mandati dappertutto sul web? Insomma, per uno come lei che ha creato tutto senza l'intelligenza artificiale, artificiale, diciamo che è una concorrenza, chiamiamola così, un po' sleale, mi permetta questo termine.
Allora, io devo dire che non solo non è un punto dolente, ma è un punto meraviglioso questo della tecnologia, perché io adoro la tecnologia e tutto quello che arriva, che mi può fare risparmiare tempo, è meraviglioso. Io non vorrei che si sostituisse al mio cervello, questo no. Però credo che nel momento in cui io creo una storia, è un mio punto di vista personale su un qualcosa. L'intelligenza artificiale può fare quello che vuole, fa delle cose meravigliose, ma non potrà mai mettersi al mio posto. Cioè non potrà pensare come io vedo il mondo. Se io in questo momento vedo lei in questa stanza, posso fare dei ragionamenti che l'intelligenza artificiale non fa, perché li farà diversi.
Non sappiamo,
Ma no, ma abbiamo fatto moltissimi esperimenti, mio figlio li fa quotidianamente. Io ho provato a sentire le voci dell'intelligenza artificiale che si sostituiscono agli speaker. Abbiamo fatto scrivere delle sceneggiature dall'intelligenza artificiale facendoli aggiungere delle gag, delle cose comiche. Quindi funziona bene, però attenzione, lo stile che interessa a me è il contenuto della storia. E la storia, l'intelligenza artificiale non la farà mai col mio cervello, la farà col suo. Quindi farà qualcosa che può essere bello, ma non è la mia storia. Quindi diciamo che mi affascina e comunque credo che, come tutte le tecnologie, l'unica regola che potrebbe salvare tutto è il mantenere il controllo di quello che lei fa. Se io gli dico questa è la storia, fammela con lo stile del signor Rossi, mi va anche bene. Ma la storia non la crea lei, la creo io. Se lei fa una storia potrà essere anche bellissima, ma non è il mio punto di vista.
E lei sta presentando adesso Sapiens, e però so che ha in mente anche altre cose.
Ma sto sempre facendo delle vignette sui cani e sugli animali, perché mi interessa sempre questo argomento. Abbiamo in progetto un cortometraggio del signor Rossi che ha a che fare con le cose moderne, ma è ancora a livello di storyboard e di sceneggiatura, e sarà una cosa molto breve, più che altro sperimentale, per vedere come funziona. I progetti si fanno nascere, cioè nel momento in cui si vede che c'è la possibilità di fare un film, ci si impegna a scegliere la storia migliore. Quindi non escludo nulla, ma in questo momento non ho dei sogni nel cassetto da realizzare.
E se in conclusione, in due parole, dovesse lei stesso descrivere il signor Bozzetto?
Direi appunto che è uno curioso, un uomo curioso.